Esodo 38. Venne fatta la conca di rame e il piedistallo pure di rame, servendosi degli specchi delle donne che si ammassavano alla porta della tenda della radunanza. Commento di Rashi. Le figlie di Israele avevano degli specchi con i quali si adornavano, e anche questi oggetti esse non esitarono a offrirli per il tabernacolo. Mosè non avrebbe voluto accettarli perché erano fatti per servire un cattivo istinto, ma il santo benedetto gli ordinò di accettarli, dicendo che a lui quegli specchi erano più cari di ogni altro oggetto, poiché per mezzo loro le donne avevano dato alla luce vaste moltitudini in Egitto. Infatti, quando i loro mariti erano stanchi per il duro lavoro, esse portavano loro cibi e bevande e li facevano mangiare. Prendevano quindi i loro specchi e ognuna si mirava nello specchio insieme a suo marito e con tenere parole gli diceva: «Io sono più bella di te», suscitando così il desiderio dei loro mariti con i quali si univano ed esse diventarono madri, come è detto: «Io ti ho ridestato all'amore sotto il melo». E questo è il senso del nostro verso: gli specchi si erano ammassati.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori da Raffaella Di Castro, buongiorno Evelina Megnaggi, buongiorno Miriam Jaskierowicz Arman, la nostra ospite di oggi. Siamo, come tutti i martedì mattina, collegati con la rubrica Donne nell'ebraismo a cura dell'area Cultura e Formazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Evelina Megnaggi ha letto il commento di Rashi a Esodo 38, riferito alla costruzione del tabernacolo, il Mishkan, cioè la dimora della presenza divina, che nel periodo dell'esodo, delle peregrinazioni del popolo ebraico nel deserto, è una dimora trasportabile. Il tabernacolo è costruito da Bezalel, artista ispirato da Kadosh Baruch Hu, dal Padre Eterno, secondo le stesse direttive di Dio. E gli specchi delle donne sono uno strano materiale che tra i materiali usati per la costruzione del tabernacolo. Quegli stessi specchi, grazie ai quali, secondo i commentatori, nell'afflizione della schiavitù, le donne convincono i mariti a continuare a fare figli, cosa che loro non volevano più fare per la condizione di schiavitù in cui si trovavano. Abbiamo scelto questi testi per iniziare la puntata di oggi, non solo perché la parashah di questa settimana, Terumah, riguarda proprio la prescrizione di costruire il tabernacolo e di donare per la sua costruzione delle offerte. Scusate, ma anche perché la traduzione di una dimensione estetica, quale lo specchio, in sopravvivenza, spiritualità e rinascita, mi sembra introdurre molto bene la nostra ospite di oggi, Miriam Jaskierowicz Arman. Miriam è donna poliedrica e cosmopolita, nata dopo la guerra in Germania, da sopravvissuti al campo di Bergen-Belsen. Poi tutta la famiglia è emigrata negli Stati Uniti e successivamente Miriam ha vissuto in diverse parti del mondo, tra cui l'Ungheria, l'Ucraina, l'Uruguay, Israele. Ma da 3 anni ha trovato in Calabria il suo luogo di elezione fisico e spirituale dove fermarsi. È difficile definire Miriam Jaskierowicz Arman, pedagoga vocale, fondatrice dell'Accademia per lo sviluppo della voce, ebraismo e Kabbalah a Reggio Calabria per l'appunto, ma anche pittrice, scrittrice e poetessa. Tra l'altro, quest'anno ha indetto il primo concorso nazionale di poesia sulla Shoah, che scade fra l'altro il prossimo 1 marzo, quindi se ci sono poetesse e poeti in ascolto, basta digitare su internet Concorso Nazionale di Poesia sulla Shoah e trovate tutte le indicazioni. Per Per la sua attività artistica Miriam ha ricevuto vari premi importanti, tra i quali ricordo nel 2016 il premio internazionale Virdi Mura, che ha l'obiettivo di promuovere il ruolo delle donne nella società civile, nella cultura e nelle istituzioni e di combattere ogni forma di discriminazione e di antisemitismo. Miriam è anche autrice di diversi libri, tra i quali ricordo in modo particolare La voce, un approccio spirituale per cantare, parlare e comunicare, La cabala della voce, pubblicato prima negli Stati Uniti e poi tradotto in italiano nel 2017 e ripubblicato in una nuova edizione nel 2020 dalle Edizioni Accademiche Italiane. Partirei proprio da qui, Miriam, La cabala della voce. Ci puoi spiegare meglio cosa significa?
Buongiorno a tutti. Prima voglio dire grazie ovviamente a Rab della Rocca, che è il direttore della formazione della cultura della UCEI. Grazie Raffaella per questo invito, grazie all'UCEI di questo invito. Sono molto felice e molto molto onorato. Il discorso della voce ovviamente è un discorso fondamentale, perché la voce è la base della nostra comunicazione, quello che fa a noi diverso di tutti gli altri creazioni del mondo. E la voce è la cosa più amata del Kadosh Baruch Hu, e per questo motivo lui ha scelto una tribù, la tribù dei Leviti, per cantare, ma cantare nel Tempio, cantare per lui, cantare perché la voce arrivino, le voci devono arrivare al trono del Kadosh Baruch Hu, perché quello è il suo amore. Ovviamente il re Davide si è ingraziato a Hashem con i suoi salmi, con la sua musica, e dentro i salmi ha preso tutto quello che è sia le parole, sia l'espressione, sia la preghiera, a un punto dove Hashem ha ascoltato. E quello è il punto della tecnica vocale, perché viene dall'alto, viene in un modo che è gradito a Hashem e che viene dal fondo dell'anima. Il fondo dell'anima non viene dalle parti in basse dell'uomo, ma vengono dall'alto.
Grazie Miriam. In che modo questo nesso con la voce, in particolare il riferimento alla Kabbalah, riguarda le donne?
Perché le donne hanno delle cose particolari con la voce. Una delle discorsi allachiche sono che la donna non canta di fronte ai uomini. Il perché è perché il canto è a così alto livello che suscita dentro l'uomo, come i capelli, suscita dentro l'uomo un sentimento sensuale, sessuale, che vuoi. E allora non è possibile per donne di cantare di fronte ai uomini. Una delle ragioni che io posso, e io insegno rabbanim, chazanim, cantori di altissimo livello, perché con l'insegnamento non canto quello che è normale nel discorso di molti, di quasi tutti altri insegnanti. Allora il discorso è proprio che, come la donna non può essere da solo con un uomo in una stanza che non è il suo marito e le finestre, le porte devono essere aperte. Così quando io insegno dal vivo, adesso siamo, io sono già al computer da 20 anni insegnando, allora non ho questo problema, ma da me non esce fuori un suono cantando, solo il discorso di spiegazione, ma mai, mai, mai cantando, né per donne e né per uomini.
Come la Kabbalah parla delle donne?
La Kabbalah parla delle donne, come parla per esempio della Shekhinah, esattamente come tutta la Torah parla di donne. Donne sono una cosa fenomenale, hanno un potere straordinario, perché la Shekhinah è la parte femminile di Hashem. Allora tutto quello che viene da sotto a sopra è discusso e deve prima partire dalla Shekhinah, prima che va a Hashem. Tutti i miradi degli angeli, tutto è fatto e dato alla Shekhinah. Shekhinah è l'amore. Shekhinah è potenza, Shekhinah è bambini, Shekhinah è un insieme che mette il femminile e il maschile proprio non solo allo stesso livello, ma ci sono momenti che i cabalisti venerano la Shekhinah di più, perché le decisioni di essere con il popolo ebraico e che cosa succederà sono primo dato alla Shekhinah, e Shekhinah ha la possibilità di cambiare l'idea di Hashem. Allora, dal punto di vista, essere donna è una cosa favolosa, e in un bellissimo articolo che ho scoperto, la grande autrice Bitti Roi dice: non devono pensare le femminili di oggi che lo Zohar, la Kabbalah, erano i primi femministi, perché parlano molto, molto, molto spesso, molto, sempre, del discorso della Shekhinah. Persino il sofisticato Maimonide scrive al Cairo nel XII secolo dell'uomo: impegno categoria filosofiche classiche per tracciare un confronto tra uomini e donne. La materia non è modo trovato, senza forma, e di conseguenza è sempre come una donna sposata che non è mai separato da un uomo e non è mai libera. Allora la Shekhinah fa parte, una parte profondissima, a quello che è il Kodesh Baruch Hu, a quello che è il mondo e a quello che siamo noi.
Allora, riprenderei il commento di Rashi sugli specchi delle donne che diventano sopravvivenza generativa per il popolo ebraico e mattoni per la casa divina. Ho detto all'inizio della puntata che questa storia, da quello che tu stessa Miriam mi hai raccontato, mi sembra molto avere a che fare con la tua vita e la tua attività artistica, con il tuo modo di intendere il tuo ruolo di donna ebrea. Ci diresti qualcosa di più su questo?
Allora, guardi, la mia vita è segnata. Non è mai stata una vita comune. Sono nata in Germania dopo la guerra, genitori di sofferenza, 5 anni e mezzo a Auschwitz e Bergen-Belsen. La mia casa, la casa dei miei genitori, era pieno di lacrime, pieno di dolori, pieno di persone che vivevano e hanno vissuto le tragedie. A me tutto quello è entrato anche di prima attraverso la placenta della mia mamma, perché io mi sentivo sempre, sempre, sempre una parte di quello che è la loro vita e come fare meglio nella mia vita per loro. Il specchio della mia vita, il specchio della mia vita è la grandezza della sofferenza dei miei genitori. È come hanno vissuto, o mettiamo come non hanno vissuto la loro vita per il discorso di quello che hanno sopravvissuto. Dentro di me c'è questa forza, questa volontà, anche adesso che loro non ci sono, ma dal punto di vista spirituale, di fare per loro e di essere per loro e per le loro neshama, né per loro anima, una ispirazione, un dono che loro mi hanno portato nel mondo. E allora tutto quello che faccio, sia l'insegnamento della voce, che è la cosa primaria nella mia vita, sia i libri, sia la poesia, tutto quello rispecchia in mille modi quello che è lo specchio della loro vita. Come bambina ho sofferto moltissimo, perché ero una bambina dentro una scuola di bambini protestanti. Shabbat non andavo in scuola. Ogni lunedì mi vengono date le botte e ho sempre fatto una guerra. Quando siamo arrivati in America, ho deciso: non voglio più fare la guerra, non voglio più essere diversa, e ho lasciato tutto, ma tutta la tradizione. E ancora lo specchio era quello che era America. E io sono diventata educata, amica di quello che era quello, e il mio ebraismo, la mia osservanza è andata completamente fino al momento che è morta Lea Shalom, la mia figlia. E a questo punto, anche se ho incominciato prima nel 92, quando ho vissuto in Ucraina, a Babiar, a fare una ricerca dentro la mia anima, perché ho sentito i gridi delle neshama che dicevano: ma perché tu non parli per noi? Perché tu non sei la nostra voce? Perché tu fai voce ma non parli per noi? Allora, queste due cose, Babi Yar e la morte della mia figlia, mi hanno scosso nel mio essere e ho ripreso completamente il discorso di Teshuvah. E fino a 2000 ci voleva, da 92 a 2000, per riprendere il discorso di una Teshuvah completa, con il studio, con tutti i modi di essere. E così sono arrivata a Brooklyn, nella shuna del Rebbe di Lubavitch. E così è andata, così sono andati gli ultimi 20 anni. E i miei libri, le mie poesie, le mie conferenze, tutto quello, il discorso interreligioso, interculturale, di cui sono molto, molto legato, è tutto quello un ritorno, ma uno specchio di quello che io ho vissuto con i miei genitori.
Ecco, che erano... A questo proposito, Miriam, a proposito appunto di specchi, di rielaborazione, di rinascita, di trasformazione, un po' anche il concorso di poesie che hai indetto è una forma di rielaborazione della sofferenza, il concorso di poesie sulla Shoah. E senza fare troppe anticipazioni, visto che ancora è in corso, ti chiederei se vi è una partecipazione di donne a queste, di poetesse, e come sono le loro poesie, se hanno qualcosa di diverso dalle poesie degli uomini.
Quello che devo dire sul concorso, ovviamente il primo concorso in Italia, era una cosa molto molto importante per me di fare, ha da fare con il voto che ho preso a Babi Yar. Le donne, da quello che sono, hanno un sentimento in più, hanno un verso in più, hanno delle parole, una sensibilità che non è da uomini, è una cosa completamente diversa. Le donne scrivono con un cuore spezzato, non che l'uomo non ce l'ha, ma l'espressione della donna sono come velluto. E anche la sofferenza della donna viene esposto in un modo diverso. Le poesie delle donne dicono le parole, ma dicono in un modo tutto femminile. Ed è completamente, tocca in un'altra maniera. Tocca in un'altra maniera.
Ecco, tu stessa scrivi poesie, che tra l'altro sono state recentemente pubblicate in una raccolta dal titolo Luci Sparse per la casa editrice Pagine. Anche nelle tue poesie vi è una traduzione in bellezza, spiritualità, rinascita della sofferenza e dei lutti. E vi sono anche diverse immagini di donne in queste poesie.
È sempre l'immagine di donna, perché quello che sono io, sia che io non posso, come non posso dipingere le cose degli altri, così non posso scrivere le cose degli altri. Io quando scrivo, quando dipingo, il mio essere deve essere messo fuori. Altrimenti per che cosa vivo? La mia visione, la mia vista della vita è una goccia, ma questa goccia sono io, e questo io deve fare quello che Hashem, HaKadosh Baruch Hu, ha dato a me da fare. E quello non è di fare delle cose degli altri, ma fare delle cose che lui ha affidato a me. E allora, in tutto quello che faccio, uso questo discorso come la mia realtà. Questo è la mia realtà.
Senti, a proposito della tua realtà, tu, il tuo nome è Miriam. Qual è il tuo rapporto con la profetessa Miriam, della quale abbiamo avuto modo di parlare più volte in questa rubrica? E questo te lo chiedo dopo.
Allora, io sono nata Marianne Caroline, perché il nome Miriam in Germania allora non era accettabile. Dopo in America sono diventata Miriam Kayla, Caroline Kayla della mia nonna paterna. E allora questo nome era con me finché è morta la mia figlia in 96, Alea Shalom, e io sono diventata molto, molto, molto malata. Dopo ho iniziato ovviamente un grande viaggio di Teshuvah, e è venuto da me un rabbino e mi ha chiesto come ti chiami, e ho detto Miriam Kayla. E lui ha detto di dove sono questi nomi, e ho detto sono di due nonne, la nonna materna e la nonna paterna. E dove sono questi nonni? Ma sono tutti e due bruciati nei campi di concentramento. E lui ha detto, tu non puoi vivere con due nomi così, tu hai bisogno di un nome dentro. E mi ha dato una lista di 200 nomi. Niente mi è piaciuto. Lui ha chiamato a un rabbino in Israele per sapere quello che deve essere il mio nome. Io non sapevo chi ha chiamato. E dopo un paio di settimane è tornato e ha detto il tuo nome deve essere Miriam Hanevia, perché il rabbino mi ha chiesto che cosa fai. Io l'ho detto che tu sei specialista della voce, della ricostruzione della voce, e lui ha detto Miriam Hanevia. Mi hanno preso alla Torah in Aventura, Florida, e mi hanno dato il nome Miriam Hanevia Kayla. Anni dopo, il 2010, quando sono emigrata da Uruguay in Israele, sono arrivata, ho comprato una casa a Tzfat, sono arrivata a Tzfat, e ovviamente ho fatto contatto con il rabbino capo, il Rav Eliyahu, Shmuel Eliyahu. E ho fatto un appuntamento per parlare con lui, perché dal momento che sono arrivata in Israele ero molto, molto, molto malata. E allora io entro la sua stanza e lui dice, come ti chiami? Io ho detto Miriam Yaskirovich Arman. Lui dice, quello non è il tuo nome. Oh, ok, il mio nome è Miriam Hanevia Kayla. Lui si è alzato in piedi e lui dice, tu sei Miriam Hanevia, il mio padre, Alef Shalom, che era il Rav Rashi, il rabbino capo di Israele, Mordechai Eliyahu, mi ha parlato di una donna che lui ha dato il nome Miriam Hanevia. Ma lui dice, il tuo nome non è Miriam Hanevia Kayla. Io ero completamente, non sapevo che cosa fare. E lui dice, chiude occhi, inizia a scrivere. E lui dice, il tuo nome è Miriam Hanevia Efrat. tu sai chi è Efrat? E ho detto no. Lui inizia a spiegarmi tutto il discorso di Miriam, di Efrat, della vigna. Non possiamo entrare perché è una cosa molto, molto bellissima.
Anche perché mi dispiace affrettarti, ma il tempo è molto poco, quindi se puoi andare sul tuo rapporto con Miriam, cosa per te significa Miriam, a parte questa bellissima storia?
Miriam è la voce, Miriam è il approccio spirituale al cantico del mare, che è il mondo, che è la potenza della voce. Per me essere quello che sono significa il mio nome. Il nome è l'identità, è la realtà.
Benissimo, grazie mille a Miriam Jaskierovic Arman. Grazie a
voi.
Grazie Miriam, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e vi lascio come al solito con la voce di Evelina Megnaggi.
Come la rosa la huerta, como la rosa en la huerta, y las flores sin abrir, ay, si es una doncella. A las horas de morir, como la rosa en la huerta, como la rosa en la huerta. Dedicato a tua figlia.